Valeria Pinto, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
E ben trovata qui nel posto delle parole per raccontare, seppure nella brevità della nostra conversazione, un libro denso e complesso come il suo, edizioni Cronopio, nella collana Rasoi, il titolo è Valutare e punire. Questi due verbi messi insieme ci hanno attirato la curiosità nel capire qual era, qual è il nesso fra queste due parole e com'è lo stato del significato, com'è il significato oggi di queste due parole. Leggo in quarto di copertina che Valeria Pinto insegna filosofia teoretica all'Università Federico II di Napoli, si è occupata tra l'altro del nesso scienza, relativismo, nichilismo del pensiero del Novecento e della genealogia dei sistemi di organizzazione della conoscenza. Negli ultimi anni è stata tra le voci più presenti e più critiche del dibattito sulla valutazione in Italia. Valeria Pinto, io mi fermerei, prima di entrare nel tema della valutazione e non solo, mi fermerei sul suo ambito professionale quotidiano, la filosofia teoretica. Che cosa racconta la filosofia teoretica?
La filosofia teoretica è la filosofia per eccellenza, nel senso che non è una filosofia che si concentra su un ambito specifico, determinato, le cosiddette filosofie speciali, ma pone al suo centro questioni più generali, ma non in senso astratto, questioni di fondo. Potremmo dire la filosofia teoretica si è occupata di metafisica, di ontologia, del problema della conoscenza, però anche in un costante raccordo con altri saperi, che possono essere saperi anche di carattere più scientifico, nel senso delle cosiddette scienze dure, se vogliamo tenere questa distinzione appunto tra saperi umanistici e invece scienze, quindi in un raccordo con i più diversi saperi, quindi in questo senso non ha una specificità che la determina o la fissa ad un ambito e in questo senso anche la costringe e la restringe come possibilità di interrogazioni. E per sua natura potremmo dire una vocazione al confronto con le altre discipline interdisciplinari, non ci sta tanto bene chiusa in un settore scientifico disciplinare, forse nessun sapere sta bene rinchiuso in un settore scientifico disciplinare, ma queste sono appunto questioni proprio di governo del sapere e politiche accademiche, mi fermo.
E lei ha toccato dei temi mica da poco, e poco fa parlava del problema della conoscenza, qui entriamo nell'ambito anche proprio del suo saggio Valutare e punire. Oggi quando si parla di economia della conoscenza, sentir parlare del problema della conoscenza sembra che siano due tesi contrapposte, no? Oggi si vive il problema della conoscenza, o almeno si pensa, no, di viverlo, e dall'altra si parla sempre di più della economia della conoscenza. In che modo, da una parte, se vogliamo, il problema e dall'altra invece la ricchezza, l'economia della conoscenza possono convivere?
Possiamo dire che con l'imporsi della società della conoscenza, con l'idea di una economia della conoscenza, ciò che è andato distrutto è proprio un mondo dedicato alle cose della conoscenza. Così per esempio questo studioso francese, uno storico, Granger, nel suo libro non tradotto purtroppo in Italia, La distruzione dell'università francese, parla di questa distruzione di un ambiente propizio appunto alla conoscenza. E il fatto paradossale è che questa distruzione accada con l'imporsi invece dell'idea di una società della conoscenza. Le due cose sono appunto tra di loro in contraddizione, si escludono reciprocamente, perché la conoscenza richiede appunto una sua ecologia, potremmo dire, e un suo ambiente che in qualche modo consenta anche quel necessario isolamento, parola oramai, come dire, parola da cancellare, perché appunto la torre d'avorio è un'immagine che è servita proprio anche a distruggere l'idea dell'università, no? Bisogna colpire la torre d'avorio, che in sostanza significa anche andare a distruggere quello spazio necessario alla riflessione, laddove ovviamente non si tratta del voler rivendicare una posizione apicale e una posizione gerarchicamente appunto all'apice. Si tratta semplicemente di rivendicare quegli spazi, quei tempi, quell'isolamento appunto che serve a poter riflettere, se serve riflettere. Invece quest'idea dell'apertura, che ovviamente suona, non può che suonare bene, non può che sedurre l'idea appunto dell'apertura, l'apertura. Molto si parlano dell'apertura alla società civile, al territorio, all'università che deve rispondere alle esigenze dei portatori di interesse, ed ecco che entra l'idea dell'economia, della conoscenza, della società della conoscenza, e in questo aprirsi la conoscenza però anche si perde la sua, come dire, proprio l'idea che la fa sussistere, cioè l'idea della conoscenza in vista della conoscenza stessa, mentre invece nell'economia della conoscenza, come vediamo, la conoscenza serve ovviamente alle esigenze della produzione. Tutto ciò che non è immediatamente valorizzabile nel senso proprio del valore economico, tutto ciò che non è sottoposto alle leggi della produzione del valore va escluso, e quindi in questo senso quella chiusura che era al centro con la parola appunto Einsamkeit, cioè isolamento, che era al centro della vecchia idea dell'università, perché bisogna anche dirlo che un tempo conoscenza e università andavano insieme, conoscenza, ricerca e università andavano insieme. Adesso sarebbe difficile pensare l'università purtroppo come un luogo dove si produce conoscenza. Dicevo, questo isolamento insieme con la libertà determinava le condizioni necessarie per produrre qualcosa non nel senso della immediata valorizzazione, ma nel senso appunto della conoscenza. Oramai non si produce più conoscenza in senso proprio, ma solo innovazione, sviluppo e innovazione. Questa è la società della conoscenza, l'economia della conoscenza.
Però sviluppo e innovazione non derivano necessariamente dalla parola conoscenza, se no diventa uno sviluppo e una innovazione del tutto zoppi. È vero che lei apre questo suo libro in questa nuova edizione, scrivendo da alcuni anni in qua la situazione dei ricercatori scientifici si va degradando, il mito della ricerca, attività libera e disinteressata ormai va scomparendo. Come ogni produttore, il ricercatore sarà ben presto controllato, trasferito, licenziato, secondo criteri che sarà difficile fargli accettare come scientifici anch'essi. Ecco, se prima parlava della necessità della conoscenza come termine massimo di valutazione delle persone, no, in base alla conoscenza, credo che sia importante. Oggi, se oggi è vero che siamo dominati dallo sviluppo, dalla tecnologia, dall'innovazione, come possiamo accettare che non ci sia conoscenza?
Ma perché appunto la conoscenza significa apertura al nuovo, a ciò che è inaspettato. L'innovazione diversamente rimette insieme, ricompone in una forma diversa elementi già noti. In questo modo però si è anche al riparo dal rischio, dall'incerto, e ciò che oggi è determinante invece è proprio un governo dell'incertezza, un controllo ad ogni livello, quindi anche a livello della scienza che non può, come dicevo prima, essere tale se sottoposta alle medesime regole di controllo di un qualsiasi altro sistema di produzione. C'è una differenza, una cosa è appunto, se vogliamo usare questo termine, produrre conoscenza, altro è produrre un manufatto, un artefatto che appunto possiamo pensarlo forse nei termini dell'innovazione, del miglioramento continuo della qualità, che però significa semplicemente un perfezionamento di ciò che è già dato. Io credo appunto che c'è una crisi della conoscenza, che però non è un qualcosa che si è prodotto di recente, è un processo che data decenni e anche di più. Io proprio all'inizio le citava quel rapporto appunto che era degli anni 70, ma io immediatamente mostravo come in fondo già Weber nella scienza come professione toccava i temi appunto della riduzione della conoscenza a un sistema di produzione non diverso da qualsiasi altro sistema di produzione. I dipartimenti di filosofia diventano fabbriche, ma questo appunto lo diceva già Weber. Ciò che forse, anzi sicuramente, si è prodotto negli ultimi tempi...
Ma ciò che è diventato, invece... ciò che era fabbrica, mi scusi se la interrompo, Valeria Pinto, è diventata impresa.
Esattamente questo. Cioè questo passaggio che è significativo, anche se appunto può non spiccare immediatamente, perché talvolta i termini si confondono, l'industria, la fabbrica, l'impresa, mentre invece l'impresa rappresenta davvero un salto, un passaggio, e io nella nuova introduzione al testo, richiamando le parole di Deleuze, cerco di mostrare come la caratteristica dell'impresa è proprio quella di potersi, Deleuze dice l'impresa è un'anima, è un gas, l'impresa appunto è un sistema che può diventare un modello di governo, di condotta per qualsiasi ambito, mentre la fabbrica appunto è un sistema chiuso, circoscritto, dove appunto il controllo si esercita nei termini appunto di una in modo limitazione degli individui secondo un ordine, una coercizione. L'impresa agisce in modo differente, non attraverso coercizione, ma paradossalmente producendo controllo attraverso la libertà. Dire in una sorta di trasformazione, di metabasis aids allogenus, la libertà diventa controllo, e quindi la trasformazione degli individui, l'imprenditore di se stessi, del ricercatore, dello studioso, l'imprenditore di se stesso, è il modo in cui, pur non almeno all'apparenza, adesso le cose direi che forse non sanno neanche così, qui ragioniamo per tipi ideali, ma appunto dicevo, lo studioso, senza che apparentemente subisca nessun tipo di limitazione della libertà, è controllato, risponde a delle richieste, a delle esigenze, a degli obiettivi che sono posti dall'esterno, che non si producono, non provengono dalle esigenze della conoscenza stessa, diciamo, che qui il governo è quello del mercato, e il mercato è la valutazione, appunto, valutare e punire. La valutazione è un quasi mercato, quando la conoscenza è sottoposta a valutazione fin dall'inizio, perché di questo si tratta, non di una valutazione che avviene a valle, ecco che immediatamente sottoposta a quel regime di verità che è il mercato.
Il regime di libertà, il regime della conoscenza, presumo anche la coniugazione del verbo punire, però è un giudicare importante, un giudicare necessario. Lei alla fine del libro, se ricordo bene, parla di Michel Foucault, che racconta di un amico del pittore Courbet, pittore francese, no? Quello che si svegliava di notte urlando giudicare, giudicare, voglio giudicare. E poi poco più in là dice che è incredibile quanto le persone preferiscano giudicare, si giudica dappertutto, perché forse è una delle cose più semplici. Ora, se da una parte questo è vero, dall'altra è anche vero che nel giudizio c'è forse ancora di più pregiudizio, che ci affretta di più nel catalogare le persone, gli atti delle persone stesse, in un giudizio molto semplice e molto affrettato.
È vero, io richiamo quel passo dove si parla del giudizio, e però anche, se non ricordo male, nel libro, forse in qualche altro articolo, cerco di mostrare come in realtà la valutazione si sia sostituita al giudizio, cioè la valutazione non è il giudizio, almeno se per giudizio intendiamo quella capacità di riflessione con Kant, che non si muove avendo a disposizione dei concetti già dati, che non applica meccanicamente un concetto già a disposizione, ma in qualche modo lo deve produrre. La valutazione invece è in questo senso qualcosa di molto diverso, perché opera applicando appunto griglie, incasellando, e quindi in questo senso è proprio anzi una distruzione del giudizio, della capacità di giudizio, in vista di una presunta oggettività, di una presunta evidenza. Oggi si parla appunto, no, anche di politica, ogni genere di politica, basata sull'evidenza, evidence-based, le cosiddette politiche dell'evidenza, che sono anche politiche dell'educazione basate sull'evidenza, dove appunto l'idea è proprio quella di una coincidenza della oggettività con il dato numerico, con il dato calcolabile. Dunque, in questo senso, quindi il giudizio come facoltà specificamente umana viene meno. In linea di principio una valutazione, non solo in linea di principio, oramai anche di fatto, una valutazione può essere operata da una macchina. E diciamo, tutti i sistemi metrici di bibliometrie, che sempre di più si vanno affermando, si sono ampiamente affermate, sono alla fine un giudizio meccanico operato da una macchina che segue algoritmi, per cui prossimi qualsiasi tipo di valutazione, anche i cosiddetti concorsi, che sono un po' al centro anche delle preoccupazioni in genere, sia di una carriera accademica o anche di chi esercita, ecco, i cosiddetti concorsi, le valutazioni sempre più hanno come ideale regolativo quello di una obiettività, come potrebbe essere prodotta da un computer, e viene prodotta così, per cui potremmo tranquillamente pensare a valutazioni comparative dove non c'è più nessuno in carne ed ossa che stia a giudicare, ma che l'esito finale sia prodotto da una comparazione meccanica. Del resto anche nei tribunali, leggevo appunto qualche giorno fa, che per semplificare la macchina della giustizia in Cina, già oramai per quanto attiene a alcuni processi molto semplici, non c'è più un sistema giudiziario fatto da persone in carne ed ossa, ma appunto computer che secondo una prova di probabilità statistica sono in grado, con un grado di certezza molto elevato di emettere una sentenza appunto al riparo dall'errore giudiziario umano. Io credo che questo sarà anche il nostro futuro, temo.
La valutazione è molto importante, che non è semplicemente dato da uno sguardo personale, ma è data da una visione del mondo. E quindi, a chiusura di questa conversazione, introduciamo l'altro verbo, la coniugazione dell'altro verbo, che forse è ancora più difficile, quella del punire. In che modo?
Ma innanzitutto con l'emarginazione, oramai appunto non, se non segui, se non sei dentro, se non sei pienamente rispondente a quelli che sono i valori, le condotte, io parlo del mio ambito, all'interno delle università oppure degli istituti di ricerca, di fatto sei fuori da tutto. Non è possibile davvero fare nulla, non è possibile pubblicare un articolo che venga letto, penso per esempio, no? Alla trasformazione fortissima che c'è stata anche delle modalità di pubblicazione, sulle riviste, le riviste scientifiche, per cui oramai hanno rigidi sistemi di valutazione appunto che seguono schemi, dati, cioè non c'è più semplicemente un giudizio di qualità nel merito, ma insomma una serie di standard senza i quali una rivista non è giudicata scientifica e quindi o ci si adegua a degli standard o altrimenti anche semplicemente pubblicare qualcosa che possa avere poi un suo peso diventa difficile. E all'interno dell'università di fatto non si conduce una vita, in questo caso sì, di isolamento, ma non produttivo, di isolamento nel senso della marginalizzazione. Quindi questa è una for forse la forma di punizione più forte. Poi esistono anche come dire, punizioni più visibili, e sempre più ne esisteranno, perché insomma, il carattere punitivo che si pensava in qualche modo abbandonato nelle nostre società, invece poi come dire, emerge quando meno ce lo si aspetta, ecco, quindi anche con provvedimenti disciplinari, no? Non è il caso, un caso immediatamente legato alla valutazione, però l'esempio della professoressa di Palermo ci mostra come, ecco, la punizione incombe secondo le modalità più tradizionali.
E questo è un caso veramente di cronaca che ci porta a chi pensasse che questa è pura teoria, a veramente anche a una pratica molto molto utilizzata, e potremmo farci aiutare dalle parole di Spinoza, che non è il caso di avere paura e neppure di sperare, bisogna cercare nuove armi. Ecco, è un concetto veramente molto particolare, non avere paura, ma nello stesso tempo neppure di sperare. Quando noi diciamo che la speranza a volte ci serve, qui bisogna inventare delle nuove armi, ovviamente armi dedicate alla conoscenza. Valeria Pinto, prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Ma io ne ho vari, nel senso che non leggo un libro da solo, ma sempre insieme ad altri. In questo periodo stavo rileggendo, lo so che è brutto dire rileggere, dà sempre un tono che non vorrei
Ma perché è
avere, ma
brutto rileggere? Guardi che la categoria dei
perché
rilettori
da
è bella
sempre, sì, lo
vasta.
so, appunto, da questo tono un po', come dire, di chi
Di non desidere il nuovo, forse?
no, di chi non desidera il nuovo, di chi ha alle spalle un passato, di chi non, cioè, ha già alle spalle un bagaglio di conoscenze e quindi può rileggere, ha un tono, come dire, che diciamo, determina un distacco, un atteggiamento, ma è bello rileggere, poi credo che lo facciamo tutti. Io stavo rileggendo questo diario di viaggio di un filosofo di Kaiserling, Cina, Giappone, America, che è un testo fulminante, bellissimo, soprattutto la parte verso l'America, molto molto bello.
Valeria Pinto, autrice del saggio Valutare e punire, edizioni Cronopio, per la collana editoriale I Rasoi, e ci ha raccontato il suo punto di vista, e noi la ringraziamo del tempo che ci ha dedicato. Grazie ancora, Valeria Pinto, per il tempo.
Grazie a voi e alla prossima.
Buona giornata.